Voglio mare, e questa notte mezzo pane, e sigaretta buona sana, e non mi sposta e resta sotto a mu guardare.
Prima me ne stavo sempre sola, ma ricordo non parlavo con nessuno. Pensavo in capo a me, a chi racconto? E chi racconta fa tutti questi guai? In fondo mi diceva, il suo destino è stato infame. Per quale ragione l'aggerà pure una mano?
Sono passati ormai tanti anni da quando Massimo Troisi, grande e compianto artista napoletano, si raccontava al suo pubblico con questa breve poesia. Un animo immalinconito dal tempo il suo, ma alleggerito da tanti amici, alcuni dei quali ci aiuteranno in questo secondo episodio dello speciale di Radio Fuoricampo dedicato a Massimo Troisi, dal titolo Grazie Massimo, a capirne di più sulla persona che si celava dietro il grande attore e il regista. Chi vi parla è Gianluca Vitale, quest'oggi sarò io, sulle note di Pino Daniele, ad accompagnarvi in questo viaggio nella memoria. Ad aiutarci ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che hanno conosciuto Troisi di persona, dal vivo, e che ci spiegheranno l'uomo al di là dell'artista.
Massimo, ti ringrazio di essere finalmente venuto dopo tanto tempo.
Ma io quando mi invitano, lo sai, Pippo, ci vengo sempre... Oh, scusa, mi esci spontaneo, Pippo. Non ti offendo, dai. Ti vergogni se ti chiamo Pippo, no? No.
Mi chiamo Pippo?
No, ma infatti fai bene, anzi, tu hai fatto così, a testa alta, davanti proprio... Sì, sì. No, ma sono bene.
No, no.
Fai benissimo, gli fiero proprio a testa. Ah, sì, sono un Pippo Baudo. E allora? Che c'è? E perché la gente andata a parlare male di Pippo Baudo? Lui è Pippo.
Direttamente dall'Italia, Pippo Baudo, amico per tanti anni di Massimo, al quale ha realizzato delle interviste memorabili, ai nostri microfoni l'ha ricordato così.
Secondo me è una grande sorpresa. La prima volta che l'ho visto in teatro con il Trasmosche, sono rimasto stupito dalla bravura, dalla capacità interpretativa, ma tutto improvvisava moltissimo, non c'era battuta che si potevano trovare con lui, tutto quanto era improvvisato, tutto nasceva casualmente.
Tu piaci quindi alle donne, questo è. Come te lo spieghi?
Cioè, com'è come te lo spieghi?
Abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di donne che dicevano perché non è venuto Massimo Troisi la scorsa settimana. Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi?
A me è l'ultima cosa che non capisci. Tu come te lo spieghi? Che significa? Come dire tu fai schifo? Come ti spieghi questa cosa?
No, come ti spieghi il fatto che tu piaccia...
Ma non me lo spiego, Pippo, è una cosa normale, uno è uomo, piace alle donne. Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che diceva a noi ci piace Troisi. Allora dice, ma Pippo, come te lo spiego?
Massimo era pura imprevedibilità, non aveva bisogno di squadernare il ricettario delle sue battute migliori, perché ne inventava sempre di nuove. Non aveva, per intenderci, un manuale dal quale attingere. Lui ne era l'autore.
La vera e propria commedia dell'arte. Era un principe della commedia dell'arte.
Appena apriva bocca, rovesciava ogni possibile prospettiva. Donava, incredibilmente, un nuovo punto di vista.
Ti sei documentato? Hai studiato il cinema?
Studiato? Cioè, mi ha guardato un film per televisione. Cioè, che ormai siamo in ritardo, che da fare, Pippo? Mettevo la vicina e guardavo. Solamente poi ci ha acchiappato tutta la serie di film di John Wayne. Ma quando non facevano i guardi i film di John Wayne?
Tanti.
Però guarda, di guardare i film di John Wayne, invece di imparare a fucino, ma così sono rimasto colpito invece dei cavalli.
Dai cavalli?
La vita dei cavalli.
La vita dei...
No, guarda che fu cavalli. No, guarda, è una fatica enorme.
Ah, sì?
Cioè, non lo so, se ti è mai capitato...
Ma fare il cavallo no?
Perché il boss dice andare incarnazione, come può essere che sia stato un cavallo. È durissimo, guarda, veramente poveri cavalli, perché fanno, specialmente quei cavalli del western, perché possa sembrare la differenza, come negli uomini, uno capita ricco, uno capita povero, così, allora c'è stato, pure in dei cavalli, non è che uno dice già sono nato cavallo, sono sfortunato, vieni un po',
certo.
No, sta ancora una differenza, in due western se tu capita un cavallo del cattivo o un cavallo del buono,
certo.
Perché se capita un cavallo del cattivo stai inguaiato,
sì.
Sai, prima di tutto è sempre nero il cavallo del cattivo, è sempre nero, è un po' così. Poi curra a casa, curra la, perché un cattivo si sceglie proprio quell'intenzione la mattina. Si sveglia e saltiamo la banca, questo povero cavallo là sotto. Perché finché è un cattivo, ricicla, è cattiva, ma un cavallo che c'entra. Arrivi in da banca, facciamo l'assalto al treno, e chi sta da correre a presto treno? Tutti quanti che sparano un collo cattivo. Finché sparano un collo cattivo non è niente, perché dice vabbè, io ho già rubato, ma un cavallo che c'entra? Su povero cavallo, che non è cattivo, semmai è una brava persona, un bravo cavallo, sta da tua, si spara, capito? E sta sempre così, il cavallo cattivo. O vedi, no, cavallo cattivo, corre sempre un po' che ci vuole, perché corre sempre, dice, muore che mi pigliano a me che non c'entra niente in questa cosa. Invece il cavallo buono cammina sempre in da prateria, in da cosa, sempre così, tutto, ossigeno, sempre bianco, tutto, guarda che se... È nata vita, cavallo buono. No.
E Pippo Baudo ci ha confessato, sente molto forte la mancanza del suo amico.
Ma moltissimo, perché siamo stati molto amici, siamo frequentati tanto, abbiamo fatto altri spettacoli insieme. È una parte dolorosa della mia carriera, la sua assenza.
Ma com'era Massimo nel privato dietro le quinte con Pippo Baudo?
Molto triste, molto malinconico. E sì, era come Totò, insomma, i miei personaggi del privato sono tristissimi. Non riescono mai a essere felici, però ce la fanno a far felici gli altri con le battute che dicono.
Impensabile, secondo il conduttore, che presto o tardi compaia un altro Troisi sulla scena dell'arte della TV italiana.
No, oggi come oggi un Massimo Troisi non c'è, cioè, non esiste secondo me. Magari ci fosse, al meglio così, perché deve essere unico.
Adesso però facciamo un attimo un passo indietro e andiamo a quelle che sono state le origini di Massimo Troisi.
Com'era Troisi da piccolo?
Molto, molto piccolo. Quando ero, giustamente, ero piccolo, ero proprio uno poca barba. Quando ero, non andavo con le donne, perché, cioè non andavo, non venivano con me, perché dici che vado con questi, c'hai 8 anni, ma che mi puoi dare, mi dicevano, no? No, sei piccolo. Insomma, era un Troisi così, non ancora come vedi adesso. Diverso, molto diverso.
Troisi nasce a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 19 febbraio del 1953. Quinto di 6 figli. E pensate, è stato capace, anni dopo la sua nascita, di scalzare e spodestare persino Garibaldi. Lì dove è nato e vissuto, infatti, la piazza adesso, come ci racconta il suo amico di infanzia Alfredo Cozzolino, porta proprio il suo nome.
Noi ci siamo conosciuti perché era piccolino proprio, e oggi nasce a piazza Troisi, oggi che si chiamava la piazza Garibaldi, che era praticamente la nostra piazza. Poi a metà di 5 anni viene ad abitare dove c'ero io. Erano tanti, una tribù, prima c'erano queste famiglie enormi, e pur avendo un anno di differenza di lui, praticamente c'era un unico asilo, no? C'era queste suore dove accoglievano tutti i ragazzini, no? Percorso era quello, lo stabile era quello, poi di là hanno andati alla scuola elementare, che oggi pure la scuola si chiama scuola Massimo Troisi. E l'unico parco giovane, l'unico posto dove c'era TikTok, dove la PlayStation, dove era il computer, la mia campagna. Pure giocare a nascondino, si doveva giocare nella mia campagna, perché lui diceva, noi ci nascondiamo tra le piante, come le piante erano piante di arance, mandarino, sempre qua. Dice, mentre che non si nasconde, mangiare qualcosa.
Pure da piccolino, insomma, l'ironia non gli faceva difetto. La mente di Massimo pareva muoversi ad una velocità diversa, con altri schemi. Poteva apparire incerto al primo sguardo, ma si trattava, ad un'osservazione più attenta, di un ragazzino di carattere. Aveva per gli amici le stimmate del leader.
Che in questa campagna veramente si organizzava qualsiasi cosa, e chi organizzava era solo lui, l'ideatore era solo lui, che quello che decideva di fare qualsiasi cosa era lui, ma non perché era, si imponeva, però che io lo vedevamo come un leader, cioè uno capace, uno, ma senza mai lo mostrava, insomma era una cosa naturale, stabiliva chi ci doveva essere, chi non doveva essere, e ma secondo le cose che faceva mi sembra uno un po' superficiale. Infatti non era per niente, perché creava un certo ordine della disciplina, no?
Già all'epoca tra gli amici correva voce che quel ragazzino smilzo e ricciuto, così semplice e pacato allo stesso tempo, un giorno avrebbe fatto strada e sarebbe diventato qualcuno.
Che lui facesse qualcosa di sicuro nella vita. L'ho sempre detto che sapevo già cosa faceva, non lo sapevamo, però lo vedevamo un po', cioè, un po' avanti, no? come tempi. Non c'era questa lettura, non c'era televisione all'inizio. Veniva là, per noi creava delle cose inverosimili. Io ti parlo del 62, 8-9 anni, venne a fare la neve, poi al massimo essendo piccolo in colesso, si scucciava, si sfastidiava, no? Quella volta che scendeva diventava Enrico Piano, cioè era uno che praticamente non accettava al momento qualsiasi cosa. Due tavole, c'era masse che si mettevano vicino le piante di pomodoro, l'ha appoggiato a terra, si è messo sopra e ha sciato. Io non sono mai riuscito a sciare perché essendo pesante non mi muovevo da terra. E lui aveva sciato, ma sai, dire che lui l'ha visto in televisione, l'ha visto da qualche parte, non può essere.
E anche a calcio non se la cavava male, anzi Massimo eccelleva pure in quello.
Eppure giocavamo a pallone, io mi chiamavo Yashin, cioè il portiere più forte del mondo russo, e lui ha scelto di segnare tanto a me e Alfredo, quando segnava Yashin. Massimo era uno tra i giocatori più forti dell'epoca, era forte di sé, ma perché lui era stato sempre un vincente della vita, tutto quello che abbiamo fatto da ragazzino era uno che vinceva sempre, ma sai cos'è? Che lui riusciva ad essere quello sempre più bravo, quello più capace, quello che praticamente aveva sempre una marcia in più, no? E questo era il ragazzino.
Un ragazzino che in poco tempo però è diventato grande e talmente legato ad Alfredo, al suo amico d'infanzia, da volerlo sempre con sé sia a teatro sia sul set dei suoi film.
Massimo aveva un enorme rispetto per l'amicizia, aveva un enorme rispetto per le sue radici, aveva un enorme rispetto per la famiglia, una persona per bene, insomma, non so manco definirlo, forse per bene troppo poco. Questo era un po' quello di questa infanzia, dell'inizio del lavoro. Così è andato avanti.
È stato un incontro abbastanza casuale, un incontro con il teatro, perché stando a San Giorgio, tra l'altro vivendo pure sta vita di provincia, mi sentivo un po' addosso la rassegnazione, capito? Un po' del sud, non dico di Napoli, proprio per la mancanza di strutture, di queste cose. E mi spaventavo un po', cioè nel senso che non volevo, capito, rimanere chiuso in questa morsa rassegnata, dire vabbè, faccio così, faccio i concorsi al comune, oppure mi raccomando a questa, a quell'altro. E per cui niente, ho avuto questo incontro con il teatro, tra l'altro era un centro che avevo proprio a San Giorgio a Cremano, che ho fondato con Lella Arena, l'altro che stava con me nella smorfia, ed era uno di questi teatrini off, queste cose che andavano molto prima, infatti era un garage, no? Che teneva una discesa proprio in questo modo, per cui tutta la gente doveva venire con le scarpe da tennis là, perché con le scarpe normali arrivava direttamente sul palcoscenico, e quindi niente, proprio per sfuggire a sta noia, a queste cose qua, e non lo so cosa avrei fatto, sarebbe stato duro, perché sì, so geometra, ma per modo di dire, perché già ci ho messo 10 anni invece di 5 normali, no? Per cui niente, veramente proprio non so a cosa sarei andato incontro.
All'inizio degli anni 70, quando si stavano cominciando a fare i primi gruppetti, abbiamo fatto la passione di Cristo di questa cosa, perché venivano coinvolti un po' tutti i ragazzi. All'epoca già nascevano dei gruppi, c'era la piazza più giovane, quella di sopra, di centro, perché erano un po' delle fazioni, diciamo così, erano più parrocchiali, ognuno si sentiva Cashman, era un po' questa prosopopea di Cashman, ma il leader, voglio dire, assoluto era solo lui. Io posseggo un pezzo patrimonio, perché ti ho detto, siccome lui era un leader, io ho cominciato a conservare qualsiasi cosa, sono anche delle locandine che io conservo generosamente, ma io conservo generosamente una bombina di uno spettacolo che loro avevano fatto al locale che si chiama Calypso Rapportice. C'è pure una lettera conservata generosamente che lui scrive al comune che chiedeva il spot fra i pari per lo spettacolo, il comune gli rispose come ci sono soldi. Se spettacolo che era sfiziosa, ma insomma una cosa molto così improvvisata, niente di che, però aveva una storia, aveva una costruzione, no? Se poi man mano la storia poi è diventata più facile, si sono assottigliati. Poi io vado a lavorare all'inizio del 77, ufficialmente, e loro poi a fine anno, dello stesso anno, cominciano con lo sposto.
E lo stesso Cozzolino negli anni ha contribuito ad alcuni degli sketch più famosi di Massimo, raccontandogli degli aneddoti molto simpatici che poi Troisi ha rivisitato, ha trasformato, portandoli prima a teatro e poi sul grande schermo.
Al Massimo gli davo degli spunti, raccontavo i fatti, uscivano fuori dei capoloni, si realizzavano cose, ma io mi ero il primo a divertirmi, voglio dire, no? Si divertiva pure lui quando le ascoltava, perché pensava come ricamarli intorno, no? Farli diventare i pezzi esilaranti, come ci sono stati tanti. Io ogni fatto che gli ho detto a Massimo era successo realmente, Massimo l'ha fatto diventare dei veri e propri capoloni.
Cozzolino è stato vicino a Massimo anche nei momenti più difficili della sua vita e della sua carriera, come ad esempio quando ha avuto problemi di salute.
L'unico rammarico è che lui non ha potuto continuare dopo il postino. Il problema di quando aveva 9 anni, quando poi ne ha avuto 12, ci sono stati momenti di giura, c'era un'angoscia imbecerante, perché sai, l'amico tuo che sta male, che c'era la bronchite, perché poi era un dolore del sangue, all'epoca non c'era niente, insomma c'era l'unica cosa, la penicillina, se c'era chi è andata bene e chi no, il tempo si era scoperto che insomma non ha funzionato la penicillina. 12 anni si è accasciato perché si giocava a pallone e l'abbiamo accompagnato a casa, l'abbiamo portato a casa, insomma, per l'esperienza. Poi di là è iniziato questo calvario per capire cosa si doveva fare, se mi sono chiamato qualche specialista, e poi si doveva aspettare di avere questo intervento quando lui avesse un'età che si fosse formato, diciamo così, una cassa toracica, che tutto qua. Poi ha avuto questo intervento e poi.
Fu così che Massimo nel 1976, a 23 anni, si sottopose ad una delicata operazione al cuore, che fu resa possibile anche grazie ad una colletta alla quale partecipò il quotidiano Il Mattino. L'intervento sembrò essere andato bene, anche se poi negli anni, proprio sui tanti problemi al cuore, furono la causa della morte subito dopo aver girato il film Il Postino. Gli stessi problemi al cuore di Massimo, a ben vedere, sono stati anche un punto di legame con uno dei grandi amici della sua vita, Pino Daniele.
La cosa è rimasta del cuore, perché poi Pino ebbe il problema anche lui al cuore, e da lì si legarono ancora di più, perché erano tutti e due malati di cuore, no?
Ce lo racconta il fratello di Pino, Nello Daniele, che è stato egli stesso amico di Massimo.
Pino è stato il primo quando Massimo finì quel pomeriggio a Roma. Fu il primo a correre, a prenderlo, a vederlo, quasi a prenderlo tra le braccia, capito? Ed era un periodo dove loro non stavano bene, non si frequentavano, no? Per uno screzio tra amici e fratelli, sai, così scende, no? Quello è l'unico rammarico, per cui Pino ebbe, diceva, l'unico rammarico è che negli ultimi 2 mesi non ci siamo frequentati. Però il primo ad andare lì, la sorella chiamò Pino, ecco, prima di tutti, prima della stampa, prima di tutti, Pino è stato il primo a correre lì a casa.
Oh, sai come fu ora?
Ah, sì.
Dobbiamo ancora...
Facci un accenno, allora.
Tu stivi insieme a nato e ti guardai. Primero tempo all'occhio e s'innamorai. Già se ne fa t'annanzo cor a me, o sai come fu cor a me, quando si è innamorata.
Che soddisfazione, una cosa è candovina da mia, mamma mia.
Soddisfazione della vita.
Pino ci aveva un'amicizia, e particolare erano due fratelli, che si frequentavano a parte il lavoro, no? Li ho convissuti insieme, no? Lui, Massimo, veniva stessa forma da Pino a casa. Andavamo da un ristorante che si chiamava Lupo di Mare, no? Perché Lupo di Mare? Lo mise il nome, glielo diede Massimo proprio, no? Perché lui, quando sapeva che andavamo lì, che andava Pino e Massimo, poi ci portavamo anche dei calciatori del Napoli all'epoca, no? Perché ero un capoltrà e praticamente organizzavo una ritrovata. Ci si trovava con Ciro Ferrara, da alcuni calciatori di Napoli, anche con Maradona, no? E si organizzava questa o a casa di Ciro Ferraro o a casa di Pino, e poi a volte andavamo da questo ristorante, perché diceva Massimo vicino a questo, noi veniamo, però ti ha fu lupi mare, lupo di mare, ti devi immergere e mi devi portare i ricci mare, mi devi portare il pesce fresco. E così è nata questa cosa e questo si chiamava lupo di mare.
Con lui è un fatto strano, lo so, che sembra ovvio, banale, scontato, che uno dice, ma dico, guarda come vivono d'amore e d'accordo. Invece no, lui è proprio così. Ma ci troviamo sempre, ieri che vino, allora sto facendo questo film, poi te lo spiego. Prima di spiegargli, lui dice, sto scrivendo delle canzoni, mi porta e su. Un film e la canzone nello stesso
infatti questo è strano,
periodo. Noi viviamo, dicevo prima, nello stesso periodo rosa, il periodo.
Erano nati per fare le cose insieme, infatti avete tutti i film di Massimo Troisi, tutte le musiche di Pino, no? Sì, ma lui lo disse anche scherzosamente, disse no, Pino Daniele è nato per fare le musiche dei miei figli.
Ma questo è però, questo è bello però, questo è... Questo è
quando la canterò faccio vedere.
Questo è già proprio un sapore di un film.
In Africa che importa, tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste.
Diciamo che quando la regia Giuseppe pensava che la facevi per vederti andare via, non hai mai fatto così?
In fin dei conti la verità è che...
Invece di ballare, non mi ricordo, se la casa facevi per vedere allora, tutto il tempo...
Sì, vivrò tutto il tempo per vederti andare via, fra i ricordi di una vita normale, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste.
Va bene.
Capito? Io insomma, facevo anche delle battute, no? Erano molto legati.
No, ma mo, scherzi a parte, no, fatto qui è la verità, che c'è sta sintonia musicale, sintonia
ma di
artistica.
Più, di più,
posso dire una di società più. Editoriale.
Una sintonia di vita, mentre si afforna, sì, sì. Vive dei momenti suoi che dice, ma guarda oggi sono stanco, no? Come i gemelli che ognuno sente l'altro, io da casa una chiesa dico, mamma mia come sono stanco, chiama, vieni, ma... Vieni a trovare che rimanga a casa sono stanco, e lui mi dice no, a me, vieni a trovare tu che io sento stanco. Quando invece uno si sveglia, dice guarda uno mi sente bene, lui si sveglia e se infatti ci incontriamo a metà strada tra Formia e Roma.
Perché? Meno male, meno male.
Infatti, è una sintonia come se fossimo gemelli.
Massimo e Pino amavano definirsi dei gemelli diversi, erano accomunati però anche nel carattere.
Sì, erano pigri tutti e due, tutti e due. Una volta se ne andarono per Viareggio a passeggiare tutti e due, se ne andarono da casa, Pino Lidico con la moglie, lui Lidico con la sua compagna, si sentivano, diciamo, perché non facciamo tutta l'Aurelia, no, come si chiama, quella che ti porta fino a Grosseto, la Viareggio, da fuori, da Roma. Sono andati a pigliare, amici a pigliare un caffè, Camarana, si trovarono a Viareggio, questa cosa allucinante. Erano così, però se dovevano programmare non uno più pigro, tutti e due pigri, proprio veramente pigri, loro pigliavano solo caffè e tè. Un altro aneddoto è quello di Caracalla, dove Massimo venne dopo la prima di Pino, dopo che Pino ebbe un intervento, praticamente fermò la sua carriera per 2-3 anni, no? Come tutti sanno, che ebbe un intervento al cuore. E riprese proprio da Caracalla, no? Con un gruppo incominciò a suonare lui con un trio, con Antonio Annona alle tastiere e che era ostile alle percussioni. Piano piano lui da seduta si faceva questi concerti, la prima la fece a Caracalla. Massimo venne anche lui alla prima, l'aneddoto che praticamente gli diede la macchina, una Peugeot 105, una Peugeot verde, che non riuscì, entrò, che non poteva entrare con la macchina e Caracalla è un luogo sacro, no? Dai, allora lo blocca, è messo Massimo Troisi, e disse la guardia, diciamo la guardia di Troisi, ah, allora si San Gennaro, oltre sì, là non facevano entrare nessuno, nemmeno Pino, cioè entrarono le macchine e poi a mettere le macchine fuori, no?
In un paio di occasioni Massimo ha addirittura scritto i testi delle canzoni di Pino.
In due brani, Usai come fuoco, che è di Massimo il testo, e mi sa un altro brano, Taggiavere morto, non so qualcuno. C'era una fidanzata di Massimo che gli dicevo, oh, disse Pino, ma scrivere, ho fatto questo testo, fa la musica.
A me non è che mi piace tanto di soffrire in amore, non preferisco lasciare e poi vivere quel senso di colpa e dire ma guarda, forse ho sbagliato, sono stato cattivo, più che soffrire, altrimenti proprio la sofferenza in amore paga solo i cantautori che scrivono le canzoni e cose e pigliano almeno i soldi, invece chi soffre senza scrivere le canzoni soffre proprio allo stato puro e basta.
La cosa più bella, l'ultimo anno di Massimo festeggiamo 40 anni, 41 anni mi sa, a Umbria Jazz. Pino faceva sempre questo concerto ogni anno e diceva Massimo andiamo a festeggiare al centro storico. Pino fece una torta a Massimo che non sapeva nemmeno, e quello era lui, forse l'ultimo, il 93 era, 93-94, l'anno prima che lui andasse via.
Ma cosa ha rappresentato Massimo per Nello Daniele?
Io ho convissuto insieme, no? Lui, Massimo, veniva stessa forma da Pino a casa. Vedo persone che raccontano di Massimo e così. Io l'ho vissuto in altro modo. Peccato che non ci sono tanti filmati, no? Perché dal 90 al 91 uscirono quei microtac, telefono, ma non c'erano riprese, se no. L'unico rammarico è sì, abbiamo delle foto di famiglia conservate, dei filmati, ecco, tipo come un documentario di Giorgio Verdelli, c'erano questi pochi filmati, che poi Giorgio Verdelli quest'anno lo ricorderemo adesso il 19 marzo al Palapartenope insieme a Pino, c'è il concerto di Pino, noi facciamo un memorial che va in diretta, lo vedrete anche voi da lì su Radio 2 Rai, il canale di Radio Rai, poi su Rai 2, quindi il 19 marzo e faremo anche un omaggio a Massimo in quell'occasione come sempre, no?
Quanto c'era del Massimo di tutti i giorni nei personaggi dei suoi film e dei suoi spettacoli?
Massimo Troisi, io in privato l'ho visto come Massimo, l'hanno visto tutti i film, io non ho visto un altro Massimo. Noi non sapevamo nemmeno fosse Massimo Troisi, io conoscevo Massimo perché frequentava a casa nostra, no? Non lo guardavamo, come non guardavo Pino come artista, non guardavo nemmeno Massimo come artista, andavo a cinema, non era uno che se la tirava, era uno che stava seduto, magari stavamo a tavola, non so, questo sto installando lì, ti guardavo, osservava, poi ogni tanto faceva la battutina come se fosse, era Troisi. Io lo vedevo privatamente come nel film, capito? Lui era così, se faceva una battuta era uguale a quello del film, cioè per me è come vivevo come se stessi in un film con Massimo quando stavo a casa a Formia qualche serata.
Pippo Baudo ce l'ha descritto molto triste negli ultimi anni, sei d'accordo?
Era molto rispettoso, osservava, non è la triste, forse quando uno ha una malattia come Pino, no? Lo sguardo te ne accorgi, è sempre preoccupato, no? Ciò che oggi rido, lui ha avuto un grande pregio che pur sapendo quello che aveva ha fatto sorridere, ridere tanta gente, quindi questa è la grandezza di un comico, è la grandezza di un attore che ha regalato felicità a tutti, quindi l'ultimo film l'ha voluto fare un po' più triste ed è quello che ci ha lasciato la tristezza dentro, che non sono mai riuscito a vederlo, mai il finale, me ne andai dal cinema, andai in sala e al primo tempo andai via.
Per cosa ti senti di ringraziarlo, Troisi?
ringraziare Massimo per quello che quel periodo là che ci ha dato tanto, cioè ancora oggi incontro dopo 25 anni, 30 anni incontro di calciatori, Ciro Ferrara, Incocciari, Padovano, alcuni calciatori, Francini, del Napoli, dello Scudetto, no? E mi dicono, sai però, la sera con Massimo, che più di una volta anche loro si sono riuniti a loro due, no? Abbiamo visto il Troisi, abbiamo avuto la fortuna, ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Massimo Troisi, di frequentare, cioè insieme si frequentavano Troisi, Maradona, Pino, questa è la fortuna di noi, non marziani, loro erano dei marziani, sia Pino, sia Massimo e sia Maradona, noi che stavamo intorno, anche familiari, per me è stata una cosa, abbiamo visto tanto nella vita, lo dico, grazie Massimo, grazie per quello che ci ha dato.
No, io sono chi che non capisco, se permette, vuol dire? Il
26esimo del primo tempo, il Cesena con Carlini è passato in vantaggio.
Il Napoli mi sta perdendo con Cesena. Di Arrigoni, che aveva ricevuto il pallone da Meis, a Napoli. Sulla sinistra, Carlini ha postato al centro dell'area napoletana. Ma ci sono tutti i soldi per fare la squadra.
Il Cesena ora conduce sul Napoli per 2-1. Il Cesena che era già passato in vantaggio al sesto minuto del primo tempo, raggiunto poi dal Napoli che ha pareggiato.
Fai il tifo per il Napoli?
Io faccio il tifo per il Napoli.
Grande tifosissimo del Napoli, era uno che viveva per le sorti del Napoli, insomma, cioè, stavano molto a cuore.
Quella che sentite è la voce di Beppe Bruscolotti, l'indimenticato Palefir, capitano e difensore del Napoli dello Scudetto.
Insomma, abbiamo fatto anche una festa insieme alla Rai, che anche lui era presente quando abbiamo festeggiato la sera.
Nella casa dell'unico napoletano che in teoria non sapeva che il Napoli aveva vinto lo scudetto.
No, non lo so perché, non mi chiedere com'è che io sento che quest'anno lo scudetto, non voglio neanche dire questa parola perché mi fa impressione, questo è l'anno buono. Vega squadra affiatata, vega squadra
Massimo,
forte.
Il Napoli l'ha già vinto.
Già vinto, quando l'ha vinto?
Beh Massimo, guarda che ora mi metti in imbarazzo. Il Napoli è campione matematicamente, pareggiando con la Fiorentina.
Fiorentina.
Ma buono. Ti manca il respiro per l'entusiasmo.
No, sono contento questa cosa. Non so se è vero o no, sono poco così. Se mi fai scemo, guarda, mi offende. Non passi cose non si scherza. E il Napoli è campione d'Italia da 7 giorni di me. E tu mo vieni a mi intervistare.
Disse che gli faceva molto piacere stare con i calciatori o conoscere anche le mogli, fece la battuta.
Come viva bene, no? Sono contenta, anche se non lo so, a me piacesse sta più dentro alla situazione. Non lo so, mi piacesse sapere retroscena, tutte cose che ha detto Maradona, che ha detto Bagni, capito? A me piacesse per esempio essere proprio un giocatore, a me piacesse essere Bruscolotti. Se mi caduto un ministro da intervistare, proprio Bruscolotti, e io ti dico. Bruscolotti, Ferrari, uno dei capiti, un giocatore, ma non è possibile perché chiaramente non aggiunge qua, ma a me piace, per stare dentro, guarda, devo andare o arrivi, per stare dentro a me piace pure essere la moglie di un giocatore. A me per dire, se tu un uomo ci stai andando, la moglie Renica, lo ci con te.
Guarda che forse sarà in sala la moglie
Renica. E cioè io l'invidio, signora, io vi invidio Renica, io le stesso sua moglie. Camilla torna a casa e mi dice, sai cara, Maradona che cosa ha detto? Che l'anno prossimo forse facciamo ancora tutte piccole cose. Ma non la moglie perché il suo uomo non lo offendendo, ma almeno l'amante di una delle mogli dei giocatori. No, per carità Gianni, tutte le persone di rispetto, vi amo, tutti, per fare esempio, dici come amo questa squadra. L'amante di una delle mogli. Che avvenuto lei mi dice, sai, mio marito mi ha detto che Maradona ha detto che l'anno prossimo forse quella è viverla, stare dentro, insomma, per carità, tutti amici. Non...
Come allora, anche oggi, tra l'altro in concomitanza dei 70 anni di Troisi, il Napoli potrebbe vincere uno scudetto. Le coincidenze, d'altronde, non mancano.
Sì, ma ce ne sono tante, già ce ne sono state alcune con i mondiali. Gli incontri di calcio insomma che si sono ripetuti proprio nelle annate quando il Napoli ha vinto. Le coincidenze sono tante, quindi dimostrazione che insomma era arrivato il momento che il Napoli di De Laurentiis potesse tagliare questo traguardo.
E Maradona? che cos'è per te Maradona?
Maradona è un grande giocatore, il più grande giocatore del mondo secondo me, e basta, perché poi rispetto alle polemiche io non so come stanno le cose veramente, quindi mi pare assurdo mettersi a dire uno l'altro, dice ma chi lo piglia tanti soldi e poi invece non va, vabbè, però piglia tanti soldi, è il più grande giocatore del mondo, io diffido sempre chi paga tanti soldi senza essere il più grande giocatore del mondo.
In una stagione così speciale, a Bruscolotti piace immaginare i suoi due amici, Massimo e Diego, insieme dall'altra parte del cielo, a tifare Napoli, magari davanti ad un televisore.
Ah beh, sicuro, perché comunque sono due personaggi legatissimi a Napoli e alle sorti del Napoli, quindi sicuramente saranno contenti per loro.
Però Massimo Troisi, diciamo subito, è che va forte come il Napoli.
Almeno insomma sì, pare che stavolta proprio siamo intenzionati a vincere il campionato, tu, io e un Napoli, tutto quanto.
Sai che il popolo di Napoli ha usato il titolo di un tuo film per festeggiare, ora tu sei tutto, non ti sei accorto di niente, scusate il ritardo, che c'è tutta la filosofia.
Lo so, c'è anch'io, me lo so accorto e li ringrazio e sono contento di essere servito a questo. Io ho già fatto il film solo per questo. Io pensavo quando Napoli vince il scudetto, se però non ci avevo pito la Rustriscione. Mica ci ho fatto un film con i film. E io mi auguro, ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da 3. Capito? 3, 4, 5, parole.
Pensiero affine a quello di Bruscolotti l'ha condiviso con noi di Radio Fuoricampo Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TGR Rai e grande tifoso del Napoli.
Per me è una meravigliosa coincidenza il fatto che il Napoli sta per vincere il suo terzo scudetto proprio in occasione dei 70 anni che Massimo Troisi avrebbe festeggiato. Innanzitutto perché Massimo era tifosissimo della squadra azzurra. Chi lo conosceva bene ha spesso sottolineato la sua gioia, ad esempio per quello striscione che a partire dal 10 maggio dell'87 per diversi mesi rimase esposto tra due palazzi della Riviera di Chiaia, se ricordo bene lato Mergellina, con la scritta a caratteri cubitali scusate il ritardo, il titolo lo sanno tutti di uno dei suoi film più belli. Fu proprio Massimo, in una famosa intervista che rilasciò alla Rai al microfono di Gianni Minà, a profetizzare poi che Napoli un giorno sarebbe ripartito con un altro titolo di un suo film, Ricomincio da 3. E in effetti, se ci ragioniamo, dopo i due scudetti che riuscì a conquistare nell'era Maradona Ferlaino, ora si ricomincia dal terzo, in un'altra era calcistica, quella di De Laurentiis, di Spalletti, di Osimhen. Ma voglio anche evidenziare che questo Napoli sembra davvero diretto da lui, da Massimo Troisi. Sembra avere la sua mano, la sua grande regia, con la sagacia di Lobotka, la genialità di Kvaratskhelia, l'esplosività di Osimhen. In effetti questo è il complimento più bello che si possa fare ad uno dei grandi artefici di questo straordinario successo sportivo. Mi riferisco a mister Luciano Spalletti, un maestro assoluto del calcio, come Massimo Troisi lo era del cinema. Ma non c'è ovviamente solo la passione comune per il Napoli a farmi dire grazie Massimo. Grazie Massimo anche e soprattutto perché con le tue battute fulminanti e profonde, condite dal tuo garbo e dal tuo bellissimo sorriso, hai segnato meravigliosamente la mia giovinezza e quella di milioni e milioni di italiani, portando in giro per l'Italia e per il mondo intero l'immagine più bella di Napoli.
L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca. Questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino?
Io mi divertirei di più a giocare a pallone, chiaramente, però si fornisce prima poi. A me mi è piaciuta l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che cioè poi comincia a fascinare.
È troppo, insomma, paragone non esiste.
Numeri 10, chi è più bravo tra voi due?
Lui. Ma credo non esiste il discorso.
Lui. Senti, prima hanno detto, ma tu giocheresti al posto di Diego col numero 10? E lui ha risposto, sì Maradona, fai film, sì.
No, io film non lo faccio.
Però ha già aggiunto pure che ci conviene a ognuno di fare cosa che facciamo.
È vero, ognuno nel suo campo.
Chi vincerà la Coppa UEFA, Massimo?
Io sono scaramantico, non voglio dire niente, prima la partita, io dico dopo, dopo il partito per un risultato sicuro.
È vero, no. Io gioco nel Napoli, chi vince?
Di la verità, vai a vedere le partite di Maradona o le segui soltanto in televisione?
Ma io vado poco al stadio, quasi mai, insomma, per cui seguo molto in televisione. Sono andato una volta a vedere un Lazio-Napoli a Roma e Coppa Italia proprio per vedere a Diego, che era il primo volta che era arrivato.
E tu invece al cinema, Massimo Troisi?
Sempre.
Ma ti piace?
Sì, mi piace moltissimo.
Allora, ma dopo questa dichiarazione andrò a vedere io tutte in volta.
È vero, le battute sono le uniche, veramente.
Io ho una foto, io, Maradona e Massimo Troisi. Massimo è il numero 10, è il nostro Maradona.
Carmine Faraco, comico napoletano, ha ricordato così i trascorsi con Troisi nella Nazionale Attori, loro che avevano girato insieme Ricomincio da tre.
Noi giocavamo a calcio insieme, facciamo le trasferte, le partite di calcio attori di beneficenza, queste qua ti parlo. Io giocavo terzino sinistro, non sono mancino, però ho voluto imparare a giocare anche col piede sinistro e alla fine non dico che gioco meglio col sinistro, ma è uguale. Io lì mi faceva giocare sempre, perché io quando gioco a calcio sono un vero giocatore di squadra, penso sempre alle distanze. Lui, allora, questa cosa era importante: in una difesa devono mantenere distanze, che non devono fare i fenomeni, non devi rischiare.
Maniacale sul lavoro, Massimo era così anche nel privato. Lasciava indugiare lo sguardo su ogni dettaglio, persino nello sport. Pensate, era un perfezionista.
Quando succedeva che avevamo giocato, per esempio, la domenica prima, la settimana prima a San Benedetto del Tronto, e poi avremmo dovuto giocare ad Ascoli Piceno, no? Per esempio, lui si faceva dare la cassetta VHS tutta registrata della partita, ce la vedevamo a casa, per vedere gli sbagli, gli errori, capite? Si appassionava pure a fare una cosa che non era retribuita, non è che andavamo sui giornali che eravamo dei calciatori. Era bello fare quella cosa perché lui piaceva e quindi si appassionava. Lui giocava, secondo me lui giocava pure quando girava i film, che la cosa bella era che aveva l'animo di bambino.
C'è il nostro medico fisioterapista, quindi no, che lui insomma ne capisce, ha detto che senso, non voglio far sentire agli altri, non voglio far bene, ma è che tenga il coscio più bello di tutti quanti. Però lasciamo perdere, ma se non parlo con Dio, perché voglio, ha detto pure proprio che ero il più bello in generale, però lasciamo perdere.
Chi invece lo ha vissuto da avversario sul campo è Ivan Zazzaroni, oggi direttore del Corriere dello Sport. All'epoca i due si sono infatti scontrati in un amichevole di beneficenza tra la Nazionale Attori e la rappresentativa Giornalisti. E il tutto è avvenuto in Costa d'Avorio.
Ma io non credo che Troisi debba provocare delle emozioni sul ricordo, ma deve provocare il sorriso, la riflessione. Questo almeno per me, io ricordo che ho quello sì della Costa d'Avorio, di una persona estremamente sfuggente ma molto simpatica, molto riservata, esattamente l'opposto, ma poi di solito l'attore brillante, comico e tutto, ma anche tragico, mestolo drammatico, è così, ha una personalità che è quasi contraria all'immagine che noi ci facciamo. Se dovessi ringraziare Troisi, ma forse per le risate che mi sono fatto, quindi a Troisi dico grazie per le risate che mi sono fatto in parecchi film, e soprattutto perché più rivedo i suoi film e più aggiungo qualcosa in termini proprio di valutazione, di giudizio e anche di risata.
Terminiamo questo nostro speciale su Massimo con una terza eccellenza del mondo del giornalismo sportivo che ha voluto ricordarlo così.
Sono Gianluca Di Marzio, lavoro a Sky Sport e penso che Massimo Troisi abbia rappresentato un po' il manifesto, il simbolo della bellezza di Napoli, della spontaneità napoletana, e soprattutto per chi come me ha vissuto lontano da Napoli fin da piccolo, ha fatto conoscere non solo la comicità napoletana, ma proprio l'arte napoletana, il modo di comportarsi, di trovare sempre delle soluzioni improvvise, ma sempre con grande furbizia, ma anche sensibilità. E quindi ha fatto conoscere il bello della napoletanità, e quindi lo ringrazio perché ha fatto apprezzare Napoli e il modo di essere napoletani in giro per il mondo, soprattutto a chi come noi ha vissuto lontano dalla propria città.
Ringraziando Gianluca Di Marzio di Sky Sport e tutti gli altri ospiti che sono intervenuti in questo secondo episodio del nostro speciale, vi diamo appuntamento alla terza parte che andrà in onda la settimana prossima, nella quale ascolteremo altre persone che hanno lavorato con Troisi, che lo hanno conosciuto nel privato e che hanno deciso di ricordarlo insieme a noi qui ai microfoni di Radio Fuoricampo. Da Gianluca Vitale è tutto, appuntamento alle prossime trasmissioni della nostra emittente.